Grazie, professor Mascia. Per concludere, due rapidi considerazioni, perché così ampio e così ricco è stato il materiale che oggi ci avete offerto, che almeno una primissima riflessione mi sento di volerla fare. La prima è, io credo, forse la più importante acquisizione che ci consegna la giornata di oggi è lo stesso annuario, ed è quanto appunto il professor Papisca aveva enunciato. Quando ha, con brevi e tranquillizzanti parole, come dire, azzerato decenni di discussioni superflue relative a quel conflitto in genere strumentalmente attivato tra diversi gruppi di diritti, tra diverse famiglie di diritti. Quando appunto, citando non solo la lunga riflessione che il gruppo da lui diretto ha condotto in questi anni, ma anche ciò che la riflessione internazionale, la letteratura internazionale dà per accertato, la non solo mancata tensione tra Stato sociale e Stato di diritto, ma per converso, o meglio, al contrario, la perfetta coincidenza tra Stato sociale e Stato di diritto. Guardate, come l'ha detto il professor Papisca, sembrava la più ragionevole delle constatazioni, ma noi vediamo veramente da decenni che hanno visto, dicevo prima, futili competizioni di natura politica, quindi io subito la butto in politica, ma perché l'ambito politico attingeva anche a una cattiva lettura della riflessione sui diritti umani, ponendo in alternativa, spesso in competizione, talvolta in diretto conflitto, la tutela di quelli che possiamo chiamare diritti economico-sociali e politici rispetto ai diritti umani. I diritti e le garanzie della persona contrapposti alle garanzie collettive sul piano economico-sociale. Dunque, sembrava che l'homo economicus fosse totalmente disinteressato al catalogo delle garanzie relative allo sviluppo individuale, alle relazioni tra i sessi, alla questione dell'infanzia o dell'espressione culturale, della libertà religiosa, perché prevaleva il bisogno primario da soddisfare, quello di condizioni elementari di sussistenza economico-sociale. Intorno a questo falso conflitto si sono create gerarchie ingannevoli e il risultato politico è stato che la seconda famiglia di diritti, e ne abbiamo in Italia una straordinaria e drammatica manifestazione, che so la questione delle unioni civili, ma non solo, venivano considerati sempre come attinenti al campo del superfluo, beni non strettamente necessari, è indubitabilmente da mettere in secondo piano rispetto alla soddisfazione delle primarie necessità economico-sociali. Questa opzione, cattiva opzione, è arrivata al punto che si sono costruite ideologie che hanno voluto negare la pregnanza e la contemporaneità e la necessaria integrazione di quella famiglia di diritti relativi alla tutela delle garanzie individuali della persona come destinata a essere sempre subalterna rispetto ad altre priorità. Anch'io ho visto un primo progresso all'interno del mio sguardo, che oltre a essere scarsamente vedente è generalmente molto pessimista. Un primo progresso l'ho visto, in effetti. Veniamo e siamo ancora dentro una crisi economico-finanziaria che ormai è di 5 anni tondi, ma in questi 5 anni si è riusciti in qualche modo a far intendere che la persona è persona intera e che la necessità di soddisfare i bisogni appunto primari, il lavoro, la sussistenza, quindi le esigenze fondamentali della vita quotidiana, non sono altro rispetto a bisogni di felicità, di coniugalità, di genitorialità, di pieno sviluppo delle proprie capacità espressive. Ecco, questo mi sembra, intorno a quella formula che diceva il professor Papisca, Stato sociale e Stato di diritto come perfettamente integrabili in un programma complessivo che chiamiamo del diritto dei diritti umani, una prima acquisizione. La seconda acquisizione è stata la risposta che il professor Papisca ha dato al mio quesito, dicendo appunto che la cittadinanza o è europea o non è. E qui è molto interessante un'aggiunta che ha fatto, permettetemi una battutaccia, si discute in continuazione, o meglio, si dovrebbe discutere molto di più della tensione tra ius sanguinis e ius soli. Mi colpisce il fatto che gli oppositori dello ius soli, rivendicando italianità e dunque perfetta e piena discendenza dalla stirpe latina, immancabilmente così formulano la questione: ius sanguinis o ius solis. La lingua è sempre traditrice, come è noto. Però qui c'è la cosa davvero significativa. Ancora una volta, noi stiamo faticosamente affrontando la questione dello ius soli. Io credo che però, ancora una volta, o la dimensione del riconoscimento di questo diritto è la dimensione europea, o noi rischiamo, nella migliore e tutt'altro che probabile delle ipotesi, di realizzare in Italia, ripeto, nella migliore e poco probabile delle ipotesi, uno ius soli temperato, formula che non amo alla follia, ma insomma, che rischia di non avere poi quella forza che dovrebbe avere perché non calato sufficientemente, adeguatamente, all'interno di un concerto di tutela di diritti e garanzie che la cittadinanza europea e lo ius soli europeo, cito ancora il professor Papisca, solo può garantire. Ecco, credo che questo ci abbia dato delle piste di riflessione molto importanti, davvero importanti, e questo mi induce a ringraziare ancora una volta ispiratori, direttori, curatori, realizzatori di questo annuario italiano dei diritti, perché oggi ci hanno offerto una straordinaria opportunità di lavoro intellettuale. Grazie ancora a tutti presenti. Grazie.